In collegamento con noi Francesco Martino, redattore di Balcani Caucaso, che è al telefono con noi da Sofia. Pronto?
Pronto, un saluto a voi e agli ascoltatori.
Allora, con Francesco Martino cerchiamo di raccontare alcuni tratti del voto europeo, soprattutto quelli legati alla zona dei Balcani e ad alcuni stati di cui si parla un po' meno, diciamo così, in Italia, perché evidentemente l'opinione pubblica è stata catalizzata dai risultati di ben altri paesi. Allora, innanzitutto, se dovessimo considerare questa zona come un'area omogenea, cosa che non è, però... Come è andato il voto europeo negli stati che compongono il Caucaso e i Balcani?
Sì, hai fatto bene a specificare che appunto è un'area sicuramente non omogenea e direi che come in altri paesi europei i risultati elettorali delle elezioni europee sono stati condizionati molto fortemente in ciascuno di questi stati da dinamiche politiche interne che in qualche modo hanno portato poi alla fine risultati non sempre omogenei o non sempre nella stessa direzione nei vari paesi dell'Europa sudorientale. Direi che però alcune tendenze comuni possono essere individuate. La prima sicuramente è la scarsa affluenza alle urne, che ha toccato più o meno tutti i paesi dell'area, con la significativa eccezione della Grecia. E probabilmente un tratto interessante è che questa volta dall'Europa sudorientale sono stati mandati a Bruxelles molto pochi rappresentanti di paesi populisti o estremisti, cosa che in qualche modo risalta ancora di più se abbiamo presente risultati significativi e che hanno un po' scioccato l'opinione pubblica europea, come quelli francesi oppure quelli nella Gran Bretagna. Quindi direi ci sono alcune linee generali e comuni. Poi in realtà ogni paese dell'area ha votato secondo delle logiche anche interne, e questo spiega risultati abbastanza differenti da un paese all'altro.
Partiamo dalla Slovenia e dalla Croazia. Hanno avuto due risultati, insomma, per noi difficilmente comprensibili, perché abbiamo poco dimestichezza con le dinamiche politiche interne. Però, appunto, la Slovenia si è posizionata su un voto di centrodestra, la Croazia era anche al primo voto europeo, comunque, insomma, ha un'esperienza molto breve nell'Unione Europea, per cui c'è da capire come si collocheranno gli 11 europarlamentari eletti. Che cosa possiamo dire su questo voto in questi due paesi?
Ma sì, innanzitutto una precisazione: in realtà i croati votano per la seconda volta,
Sì, giusto.
Perché hanno votato immediatamente dopo l'ingresso della Croazia dentro l'Unione il 1° maggio dell'anno scorso, ma questa è la prima volta che partecipano alle elezioni europee generali. Ma in entrambi i casi direi che la vittoria di forze di centrodestra, che in entrambi i paesi rappresentano in questo momento l'opposizione, è dovuta innanzitutto alle difficoltà economiche di questi due paesi, che in questo momento si trovano in acque molto agitate per quanto riguarda appunto la situazione economica. Partendo dalla Croazia, ha vinto il voto l'Unione, che appunto il partito di centrodestra è oggi prima forza dell'opposizione col 42% del voto, mentre il Partito Socialdemocratico, che invece rappresenta la forza di governo, si è fermato più o meno al 30%. Questo, ripeto, è probabilmente dovuto soprattutto all'incapacità del governo, che è presieduto dal socialdemocratico Milanovic, di dare una risposta convincente alle preoccupazioni economiche della popolazione croata. In Croazia possiamo registrare un elemento molto interessante, cioè il grande successo ottenuto da un partito ecologista che si chiama Orach, che significa letteralmente noce, che partito dal nulla pochi mesi fa, in qualche modo è riuscito a catturare sia l'attenzione che la fiducia di molti elettori croati. Per la Slovenia la situazione è un po' più complicata, perché la Slovenia in questo momento di fatto non ha un governo, perché la coalizione di centrosinistra che reggeva l'esecutivo in Slovenia si è sfaldata recentemente. Questo sicuramente ha favorito le forze di centrodestra, che in Slovenia si raccolgono intorno al Partito Democratico, che appunto in Slovenia è di centrodestra, e che ha raccolto il maggior, è diventato il primo partito proprio anche grazie al fatto che le forze di centrosinistra sono arrivate a questo appuntamento molto molto divise, frazionate, quindi in qualche modo era probabilmente inevitabile che questo fosse il risultato finale, della campagna e del voto.
Un dato che appare agli occhi se uno guarda, insomma, la mappa cromatica dell'Europa è il voto in Romania, dove ha vinto il partito di centrosinistra, un voto, quello romeno, che in realtà può interessare anche molto l'Italia, visto il legame che ormai, il legame transnazionale che ormai Romania e Italia hanno. E quindi cerchiamo di spiegare i perché di questo voto.
Ma in qualche modo il voto rumeno rientra nella categoria di cui parlavamo prima in senso opposto. Cosa voglio dire? Che in Romania la coalizione di governo che appunto nel paese socialdemocratica di centrosinistra si è presentata in modo unito e è riuscita a conquistare quasi il 40% del voto. Anche in Romania l'affluenza, tra l'altro, è stata abbastanza debole, intorno al 32%, ma questi sono dati che si ripetono ormai. In sud-est Europa difficilmente le cifre di chi si reca a votare si avvicinano al 50%. Al tempo stesso l'opposizione di centrodestra si è presentata in modo piuttosto diviso e soprattutto c'è stata una sconfitta simbolica e politica del presidente rumeno, Traian Băsescu, che ha in qualche modo appoggiato in modo evidente uno dei partiti Liz, uno dei partiti dello spettro, diciamo, di centrodestra, che si chiama Movimento Popolare, che era nato recentemente da una frattura all'interno di quest'area politica. Il presidente ha dato il suo endorsement, per così dire, al partito, che però è riuscito a malapena a superare il 5%, quindi c'è qui anche una sconfitta politica e personale di uno dei personaggi centrali del panorama politico rumeno, Traian Băsescu, ormai si avvicina alla fine del suo secondo mandato come presidente, quindi in qualche modo potrebbe anche significare la chiusura di un ciclo politico ed elettorale in Romania.
Tra l'altro, la pattuglia del Partito Socialdemocratico romeno sarà molto consistente, si parla di 18 seggi, quindi sarà una delle componenti forse più grandi, insomma, del Partito Socialista Europeo. Questo è da tenere presente anche.
Sì, spesso si dimentica che la Romania in Europa sud-orientale è il paese più popoloso, tocca i 22 milioni di persone, quindi è un paese all'interno dell'Unione Europea medio-grande, quindi sicuramente l'impatto politico del voto in Romania si farà sentire anche a Bruxelles. Rispetto a quello che dicevo all'inizio del mio intervento, in Romania è interessante notare che questa volta non ci saranno rappresentanti di partiti populisti o partiti estremisti, quindi in qualche modo Romania è in controtendenza rispetto a quello che appunto succede è successo nella giornata del voto in Europa occidentale, ad esempio.
Esatto, e poi arriviamo agli ultimi paesi, insomma, di questa area geografica dell'Europa. La Bulgaria, è un paese che, insomma, vede, vincere a mani basse la coalizione di centro, il partito di centrodestra, Cittadini per lo Sviluppo Europeo.
Sì, anche qui una sorpresa, nel senso che tutte le agenzie davano un testa a testa tra GERB, appunto Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria, che è il primo partito dell'opposizione di centrodestra, e il Partito Socialista, che invece in questo momento è al governo in Bulgaria. Appunto si pensava che i due partiti arrivassero un po' al filo di lana. E invece a spoglio più o meno concluso, GERB ha superato e sconfitto in modo eclatante, direi, il Partito Socialista, con una differenza di 13 punti percentuali, quindi molto, molto consistente. Qui in Bulgaria, probabilmente il risultato molto negativo dei socialisti può essere attribuito alle difficoltà dell'attuale esecutivo che riesce a tenersi in piedi a una coalizione di centrosinistra, che però deve fare affidamento visto che ha dei numeri molto fragili, al supporto esterno di un partito xenofobo ultranazionalista che si chiama Ataka, probabilmente Non è stato facile per i socialisti in qualche modo convincere i propri elettori che questa fosse la strada giusta. Tra l'altro, in Bulgaria c'è un elemento simbolico non indifferente, cioè la sconfitta del Partito Socialista Bulgaro in qualche modo viene collegata, può essere collegata a quella del Partito Socialista Europeo, perché il leader del Partito Socialista Bulgaro, Sergei Stanishev, è al tempo stesso anche il presidente del PSE, cioè del Partito Socialista
Certo.
Europeo. Quindi in qualche modo una sconfitta che rimbalza a livello continentale.
Ecco, ultimo paese che prendiamo in considerazione, la Grecia, dove era atteso un risultato di Siriza, il partito della sinistra di Tsipras, un risultato, come dire, che ha rispettato queste attese e ha fatto un po' il paio con il crollo del partito di centro-sinistra, il PASOK, che è crollato all'8%. La Grecia è un po' un risultato sui generis, sia per l'Europa, ma aveva un leader, insomma, importante che si proponeva appunto come leader alla guida dell'Europa, e sia anche per la storia che ha avuto la Grecia negli ultimi anni.
Ma sicuramente la Grecia era uno degli osservati speciali di queste elezioni europee, visto che in qualche modo arrivava al voto dopo 5 anni, direi, anzi quasi 6 ormai, di una crisi che sembra infinita. Quindi la Grecia riassume un po' tutte le contraddizioni che l'Unione Europea vive in questo momento, l'imposizione delle misure di austerità, i tagli e così via. Il risultato di Siriza, la vittoria di Siriza, anche in questo caso era messa in dubbio in qualche modo fino alla fine. Anche qui i risultati parlavano di un possibile testa a testa con Nuova Democrazia, il partito di centrodestra che oggi è al governo. Invece c'è stata una vittoria abbastanza netta di Siriza che ha dato quasi 4 punti percentuali a Nuova Democrazia. Da qui è partita anche una richiesta immediata da parte di Tsipras, perché si vada ad elezioni anticipate, che però che è stata respinta dal premier di centrodestra Antonis Samaras. Tra l'altro, questa, diciamo, decisione, questa posizione di Samaras è stata resa possibile anche dal risultato di PASOK, perché sì, rispetto agli anni in cui il Partito Socialista era una forza dominante in Grecia, 8% è sicuramente un risultato piuttosto magro, però c'è da dire che molti prevedevano la dissoluzione del partito a queste elezioni, quindi in qualche modo l'8% paradossalmente risulta essere una vittoria, una piccola vittoria, e l'elemento che potrebbe permettere all'attuale governo di andare avanti. Certo, la situazione politica è estremamente complessa e complicata. Tsipras ancora una volta ha sottolineato e ha detto che questo governo non ha più la legittimità politica per portare avanti ulteriori misure di austerità, che gli elettori greci hanno detto che non vogliono più saperne di queste misure. Resta da vedere come si evolverà la situazione politica nelle prossime settimane. Da sottolineare che terza forza politica che emerge da queste elezioni europee in Grecia è il movimento neonazista di Alba Dorata, che, nonostante il fatto che buona parte della sua leadership sia attualmente in prigione, accusata di reati violenti e di organizzazione a delinquere, è riuscita a continuare nella sua crescita e porta per la prima volta 3 eurodeputati al Parlamento di Bruxelles. Quindi comunque un elemento su cui ragionare.
Certo, è un dato importante. Ultima questione proprio sul ruolo di Tsipras, insomma, dal tuo osservatorio, perché molti si domandano, anche chi ha seguito un po' la campagna elettorale che ha fatto anche in Italia, insomma, c'era una lista con il suo nome, quanto sia risultato essere un fenomeno prevalentemente greco e quanto invece sia risultato essere un qualcosa che travalicasse la Grecia e che si ponesse come fenomeno europeo. Visti i risultati, in alcuni casi buoni, ma in altri casi molto fermi su posizioni già consolidate, Tsipras quanto può essere considerato un fenomeno solo greco oppure di portata europea, quindi insomma potrà avere anche un certo margine di manovra?
Secondo me la questione non è legata soltanto alla capacità di Tsipras di imporsi come fenomeno europeo, quanto più o parallelamente alle difficoltà che oggi la stessa Unione Europea vive nel creare dei movimenti politici transnazionali. Da un certo punto di vista, Tsipras è un fenomeno profondamente greco che nasce nel contesto greco e si sviluppa e cresce nell'ambiente, nelle circostanze di una crisi economica devastante. Non ci dimentichiamo che Syriza qualche anno fa prendeva percentuali irrisorie di voto. Oggi è diventato il primo partito nel paese, soprattutto a causa delle condizioni particolari che la Grecia sta vivendo. Se però in qualche modo ragioniamo e vediamo che molte di queste condizioni sono presenti in modo comparabile anche in altri paesi europei, parliamo dell'Italia, ma anche della Spagna, del Portogallo. In qualche modo Tsipras, come portavoce di chi propone un modo diverso di affrontare i problemi che in questo momento attanagliano almeno una parte significativa dei paesi europei, potrebbe sicuramente porsi in una prospettiva più ampia, che non è più soltanto greca, ma che invece è una prospettiva europea. Resta tutto da vedere, resta da vedere quanto questo Parlamento, questo nuovo Parlamento europeo, che è molto più ricco di voci euroscettiche o anche in modo molto evidente, sarà in qualche modo capace di proporre una politica europea.
Certo, comunque si può dire che questa zona dell'Europa, Grecia a parte, è una zona che si è posta come elemento stabilizzatore della politica europea, senza una prevalenza di euroscetticismo. Questo è un dato interessante, credo.
Ma sì, anche perché mi pare, volendo leggere il voto dell'Europa sudorientale rispetto a quello dell'Europa occidentale, ripeto, soprattutto Francia e Gran Bretagna, mi sembra molto interessante notare che i paesi colpiti dalla crisi o comunque in difficoltà economica, si siano espressi in modo molto più, euroentusiasta rispetto invece a un paese come la Francia o come la Gran Bretagna, dove la crisi in qualche modo forse ancora non è arrivata in modo così visibile e che si è schierata in modo visibile, appunto in qualche modo sorprendente, con partiti che invece hanno un atteggiamento molto più critico rispetto all'Unione Europea. Quindi in qualche modo direi che l'Unione, anche l'Europa sudorientale ancora vede nell'Unione Europea in qualche modo un porto sicuro. E probabilmente il voto emerso da queste elezioni conferma questa percezione. Meglio dentro un'Unione Europea non perfettamente funzionante che invece lasciati soli, boh, forse si potrebbe fare qualche parallelo con l'Ucraina, che appunto in questi mesi vive una situazione di estrema difficoltà. Non so se ci sia un legame diretto, difficile dire, però comunque è una situazione che per molti paesi dell'Europa sudorientale, piccoli, deboli dal punto di vista economico, probabilmente ha confermato questo atteggiamento e questa visione.
Certo. Io ti ringrazio molto per essere rimasto con noi, Francesco Martino, redattore di Balcani Caucaso. Ci risentiremo ovviamente in futuro.
Allora, a presto.
Grazie mille.